Il movimento maternalista delle donne, dunque, organizzava campagne locali e nazionali per far approvare leggi a favore dell'assistenza economica alle madri sole povere con figli a carico, le mother's pensions, le pensioni alle madri, e riuscirono a far approvare queste leggi in almeno 32 dei 40 allora stati americani. Favorirono inoltre l'approvazione del Maternity and Infancy Act, della legge per la maternità e l'infanzia del 1921, che per la prima volta istituiva negli Stati Uniti un programma federale per la promozione della salute materna e infantile attraverso servizi medico-sanitari a carattere preventivo. Questa legge era la prima in tema di politiche sociali e superava la frammentarietà degli interventi messi in atto a livello statale. Vi ricordo ancora una volta che gli stati avevano grande autonomia e grande potere negli Stati Uniti, ma naturalmente le leggi federali guidano le leggi statali. Dunque, furono soprattutto le donne del movimento maternalista a favorire l'adozione da parte del governo federale americano di programmi o leggi che vedevano un'espansione delle politiche sociali a favore delle madri e dei bambini. E di fatto fondarono la prima fase del welfare state statunitense, che si sarebbe poi rafforzato negli anni 30 con il New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Sarebbe però stato soprattutto il suffragismo, cioè il movimento delle donne per il voto, a catalizzare molto l'attenzione pubblica in questo periodo. Nel 1890, infatti, grazie all'attività di Elizabeth Cady Stanton, le due maggiori organizzazioni a favore del suffragio femminile, che erano la National Women's Suffrage Association e l'American Women's Suffrage Association, ripeto, la National Women's Suffrage Association e l'American Women's Suffrage Association si fusero per dare luogo a quella che sarebbe diventata la grande organizzazione delle donne per il voto, per ottenere il voto, che fu la National American Woman Suffrage Association. Ma questo movimento delle donne rimaneva diviso al suo interno su strategie e finalità per ottenere il voto. Perché una parte delle donne suffragiste si battevano per ottenere un emendamento federale alla Costituzione degli Stati Uniti, mentre altre pensavano che fossero necessarie approvazioni di leggi per il voto femminile a livello statale, una strategia quest'ultima che si dimostrò molto debole. Le suffragiste sostenevano che non soltanto la loro natura femminile e il loro essere madri le rendeva adatte alle nuove responsabilità sociali e politiche della nazione, ma che la moralità femminile avrebbe sconfitto la corruzione e restaurato l'ordine sociale. Inoltre, tornando ai temi cari, diciamo, a cui faceva attenzione il movimento suffragista, si parlò ancora una volta di Republican Motherhood, cioè di una maternità repubblicana, una maternità estesa, che dimostrò come il voto avrebbe sostenuto le donne nel potenziamento dei ruoli tradizionali, soprattutto quello di madre per formare i propri figli alla cittadinanza consapevole. Quindi le suffragiste parlavano ancora nell'Ottocento di una maternità repubblicana, cioè di un senso della maternità che rendeva le donne particolarmente adatte alla politica e dunque al voto, proprio perché madri di futuri buoni cittadini. Voglio qui ricordare che anche se le organizzazioni suffragiste a favore del voto alle donne si svilupparono soprattutto a partire dagli anni 90 del 800, in realtà il movimento suffragista però era nato molto prima ed era nato in una convenzione, in un convegno tenutosi nel 1848 a Seneca Falls, in cui le donne per la prima volta rivendicarono quello che fu chiamato il sacro diritto al voto. Queste donne, riunite a Seneca Falls, elaborarono infatti quella che fu chiamata la Dichiarazione dei sentimenti, in cui rivendicarono diritti civili e diritti politici esattamente al pari degli uomini. Quindi è vero che il movimento suffragista si è diciamo sviluppato soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, ma era nato addirittura nel 1848. E diciamo che la diversa strategia che le donne mantenevano nel immaginare come fosse possibile ottenere il voto non favorì lo sviluppo di questo movimento. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l'intervento statunitense nel 1917 crearono ulteriori spaccature nel movimento suffragista, che era diviso tra le donne aderenti al movimento pacifista e le donne che non lo erano. Infatti, il movimento pacifista fu fondato in Europa, per la precisione all'Aia, nel 1915, e ne facevano parte molte donne americane, tra cui Jane Addams, la fondatrice delle Settlement Houses, che ne divenne una leader. Questo movimento pacifista adottò una piattaforma che chiedeva la limitazione delle armi, la fine del conflitto mondiale e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in politica estera. Però all'interno del movimento suffragista molte donne pensavano che l'impegno nel pacifismo non avrebbe favorito la conquista del voto. E dunque, di nuovo, il movimento appunto si spaccò tra pacifiste e non pacifiste e sebbene nel 1919 l'organizzazione appunto per il suffragio femminile avesse raggiunto ben 2 milioni di membri, ancora la strategia da percorrere, diciamo, non era così chiara. Ma proprio in quell'anno il Senato degli Stati Uniti approvò la legge a favore del suffragio femminile e il 26 agosto del 1920 fu firmato il 19° emendamento della Costituzione americana che dava il voto alle donne. Erano trascorsi 72 anni dall'incontro di Seneca Falls del 19 luglio 1848, quando le donne avevano chiesto per la prima volta il voto. Immigrate, indiane, americane, afroamericane rimasero in gran parte escluse da queste battaglie politiche che furono guidate soprattutto dalle donne bianche e in molti stati furono anche escluse dal voto. E le donne del resto potevano votare, ma dopo il 1920 raramente ebbero posizioni di rilievo nelle amministrazioni locali e federali e raramente riuscirono a acquisire sufficiente potere da poter realizzare i loro programmi. Del resto, come anche succedeva in altri paesi occidentali, la piena cittadinanza politica delle donne continuava a scontrarsi con la carenza di diritti civili, tra cui la possibilità di accedere a sistemi per il controllo delle nascite, a favore del quale esisteva un vero e proprio movimento che era guidato da Margaret Sanger, che da molti anni promuoveva l'uso degli anticoncezionali per il controllo delle nascite, soprattutto per le famiglie operaie. Un altro elemento di debolezza che aveva indebolito per molti anni il movimento suffragista fu l'esclusione delle donne nere dal movimento. E infatti donne nere e donne bianche rimasero assolutamente separate nell'ambito della battaglia per il voto, perché secondo le donne bianche del movimento suffragista, le donne nere avevano molto più a cuore la parità razziale di quanto non avessero a cuore la parità politica e quindi la parità di voto con gli uomini. E dunque le afroamericane formarono per lo più organizzazioni separate e godettero del sostegno degli uomini neri, di vari leader neri come Booker Washington, W. Boy e B. Du Bois, consapevoli del fatto che il potere delle donne nere avrebbe favorito l'elevazione di razza nella sua interezza. Per concludere, se noi quindi guardiamo ai movimenti delle donne, i movimenti più importanti sono stati tra 8 e 900, il movimento maternalista a favore di politiche sociali per la maternità e l'infanzia, quindi come il congedo di maternità per le lavoratrici madri e politiche di sostegno per le madri povere con figli o sole con figli, e poi il movimento suffragista per il voto alle donne, nato nel 1848 e sviluppato soprattutto a fine 800, e poi il movimento pacifista delle donne, nato in Europa nel 1915 all'Aia, ma con una forte componente anche di donne statunitensi, tra cui soprattutto Jane Addams. Molte delle donne che combatterono per l'ottenimento del voto erano anche donne progressiste, a cominciare proprio da Jane Addams, cioè facevano parte di quel movimento che ho descritto nella prima parte della lezione, di quel movimento che si batté per un cambiamento profondo della società americana in senso riformatore e di allargamento della democrazia per contrastare i grandi fenomeni che gli Stati Uniti stavano vivendo in quella fase, e soprattutto industrializzazione, urbanizzazione, immigrazione. Certo, come abbiamo visto, il movimento progressista fu anche per certi aspetti contraddittorio, ebbe posizioni non chiare e talvolta razziste nei confronti di afroamericani e immigrati. Ma certamente il movimento progressista aprì agli Stati Uniti l'ingresso, diciamo così, nella modernità del XX secolo. E il progressismo non rimase sempre solo un movimento. Nel 1912 infatti fu creato un partito progressista a capo del quale stava T. Theodore Roosevelt, che era stato presidente repubblicano degli Stati Uniti, ma nelle elezioni del 1912 non vinse Theodore Roosevelt e il Partito Progressista, ma vinse Woodrow Wilson e il Partito Democratico. Quel presidente democratico che, come sapete, portò gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale.